Infine ritornarono Natale, Capodanno, la primavera e il 22 maggio lasciai l'isola con il kayak, carico di provviste. Il mare appariva ormai piuttosto sgombro e il ghiaccio era così levigato che ad un certo punto riuscii a farci scivolare sopra l'imbarcazione, spinto abbastanza velocemente dal vento. Poiché mi trovavo sulla costa occidentale della terra di Francesco Giuseppe, partivo con tutti i vantaggi possibili, data la situazione. Così drizzai la vela verso sud, pieno di speranza. Per qualche giorno navigai senza perdere di vista la costa, ma verso il tramonto del quarto giorno di viaggio, poiché avevo scorto un lastrone di ghiaccio galleggiante di bellissimo aspetto, carico come pareva di una moltitudine di rose che si riflettevano all'interno del suo cristallo, mi avvicinai e vidi che era coperto da una vera coltre di gabbiani di rose, a milioni, tutti morti, le cui gorgiere rose davano al ghiaccio quell'aspetto fiorito. Comunque, verso il 29 giugno avevo già fatto molta strada in direzione sud-ovest. Il tempo in genere era ottimo, il mare calmo. A volte mi imbattevo in qualche orso morto, trascinato dai ghiacci e a volte in greggi interi di trichechi, morti o vivi, in uno stormo dopo l'altro di gabbiani morti, artici, glauchi ed eburnei, oppure della specie scua, insomma di ogni specie di uccello artico. E proprio quel giorno, il 29, quando mi accingevo ad accamparmi sopra un lastrone galleggiante, poco dopo la mezzanotte, rivolsi per caso gli occhi verso il sole. E lontano, sperduti in mezzo a quel mare di ghiacci mobili, scorsi ad un tratto gli alberi di una nave. Una nave fantasma o una nave vera? Per me era lo stesso. Credo che la prima idea che mi venne in mente fu che difficilmente poteva trattarsi di una nave vera. Ma davanti a uno spettacolo così impensato, il mio cuore si mise a battere come se stessi per morire. Debolmente, tentando di agitare la pagaia di canna sulla mia testa, caddi in ginocchio e un attimo dopo crollai nella canoa. Era così intollerabilmente meravigliosa la prospettiva di trasformarmi di nuovo come le bestie di Circe da tricheco in europeo, perché ormai, dopo tutti quei mesi, azzannavo la carne d'orso esattamente come l'avrebbe fatto un orso. Mi lavavo le mani con sangue di foca, perché solo così esse acquistavano una specie di rosea pulizia albuminosa e si liberavano dal grasso nerastro come inchiostro che di solito le copriva. Per quanto fossi stanco, feci subito tutto quel che potevo per avvicinarmi alla nave. Dopo nemmeno 4 ore di fatiche, attraverso quel miscuglio di acqua e ghiaccio, dall'alto di un lastrone galleggiante scorsi con indescrivibile gioia che la nave in questione era appunto il Boreal. Sembrava così strano trovarlo in quei paraggi. La sola spiegazione possibile era questa, che la corrente l'avesse strappato via dal banco di ghiacci dove l'avevamo lasciato e poi l'avesse spinto verso ovest. Adesso forse ci stava aspettando, con la speranza di avvistarci nel caso ci fossimo diretti verso le Spitzbergen. Comunque fosse, come in preda a un furore pazzesco, cercai di raggiungerla. Con le labbra contratte in un rictus quasi rigido di allegria, pensando alla gioia che avrebbero provato vedendomi, al loro entusiasmo nell'ascoltare la grande notizia del mio arrivo al polo, agitavo in aria la pagaia per richiamare la loro attenzione, sebbene sapessi che ancora non potevano scorgermi. E poi subito mi rimettevo a frustare follemente le acque biancastre. Mi stupiva però di vedere issate la vela maestra e quella di trinchetto, nonostante la mancanza di vento e l'immobilità delle eliche, perché la nave era completamente immobile, sotto il sole del mattino, simile a un freddo spirito luminoso che accendeva di punti accecanti quell'oceano di ghiacci alla deriva. E tutto appariva soffuso di una tinta quasi rosea che faceva pensare ad una sposa morta improvvisamente, con indosso il vestito bianco e i brillanti. E in tutta questa purezza il Boreal era l'unico puntino nero, come se fosse il paradiso e non una nave. Remavo, mi affannavo per raggiungerlo, ma il battello aveva un aspetto piuttosto strano. Me ne accorsi verso le 9 del mattino. Due bracci del mulino mancavano e a tribordo pendeva una scialuppa tutta storta. Non molto dopo mi accorsi che la vela maestra presentava nel mezzo un lungo squarcio. Non riuscivo a capire assolutamente che cosa stesse facendo quella nave. Non era all'ancora, benché un'ancora di speranza pendesse dal capone di tribordo. Non era ormeggiata. E due pezzi di ghiaccio galleggiante, non molto grossi, uno a destra e l'altro a sinistra, ritmicamente battevano contro i suoi fianchi, dalla parte di prora. Cominciai di nuovo a far segni con la pagaia, lottando per riprendere fiato, rapito, pazzo dalla gioia. Ogni secondo che passava mi sembrava un anno. Quando infine riuscii a distinguere qualcuno a prora, piegato sul bordo, come se stesse guardando me che arrivavo, e qualcosa mi fece pensare che doveva essere Sallit. Mi misi a gridare e urlare appassionatamente: «Ehi, Sallit, ehi!» Non mi sembrò che si muovesse. Rimaneva lì, immobile e chino sul bordo, a guardarmi. Ormai il tratto di mare che mi separava dalla nave era tutto navigabile. Tra i ghiacci e il fatto di vedere Sallit così tangibilmente vicino mi dava un tale fremito di impazienza che in quel momento ero diventato un demente. Facevo volare il kayak a colpi velenosi di pagaia, che solo interrompevo per fare i miei folli segni, nel frattempo urlando pazzamente: «Salve! Ehi, bravo! Sono arrivato al polo!» Ah, vanità, vanità. Mi avvicinavo sempre più. Ormai il sole era alto, quasi mezzogiorno. Mancava ancora mezzo miglio, poi una cinquantina di metri, ma sulla nave, per quanto ormai dovessero avermi sentito, avermi visto, non si scorgeva movimento alcuno. Nessuno mi dava il benvenuto. Tutto rimaneva immobile come la morte, in quel calmo mattino artico. Mio Dio! Soltanto la vela strappata sventolava languidamente. E a destra e a sinistra i due pezzi di ghiaccio pigramente colpivano la prora con un rimbombo cupo. Ormai ero sicuro che fosse Sallit quello che guardava il mare, ma a un tratto la nave si mosse e osservai che la direzione dello sguardo si spostava col movimento del battello. Adesso non era più rivolto verso di me. Io gridavo, pieno di rimprovero: «Ma come, Sallit?» E piagnucolavo: «Ma perché, Sallit, perché non mi guardi?» Eppure, mentre gridavo e piagnucolavo, una folle certezza si affermava in me, perché dalla nave mi era arrivata un'ondata di profumo come di pesche. Santo cielo! E ormai sapevo benissimo che quello sguardo vigile di Sallit non vedeva niente e che sul Boreal tutti erano morti. Infatti, presto vidi che uno dei suoi occhi sembrava piuttosto un occhio di vetro, messo di traverso, che ti guarda fissamente, pazzamente. E allora di nuovo il mio corpo venne meno. Stramazzai, con la testa in avanti, sopra la coperta del kayak.